these expressions I never knew could keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old.
Dieci e tre minuti, Radio Popolare, Giorni Migliori. Questa è La ricerca dell'oro di Neil Young. In questa seconda parte della nostra puntata dedicata alla scusa e al tema e allo stesso tempo dell'austerità, adesso leggeremo tra poco anche i vostri messaggi, ce ne sono diversi e vi invitiamo comunque ancora a scrivere al 331-6214013 per i messaggi SMS e Telegram e alla mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per appunto la mail. Introduciamo il nostro secondo ospite. Buongiorno Giulio Marcon, benvenuto, grazie insomma anche a lei di dedicare il sabato mattina alla chiacchiera con gli ascoltatori e con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Allora, portavoce della campagna Sbilanciamoci, economista, è stato, come dire, anche avuto anche ruoli, diciamo, di politica, un economista quindi che ha messo le mani anche dentro un po' il Parlamento, e noi iniziamo invece da una cosa lontana, Marcon. Lei è stato anche autore per gli HBOOK nel 2014, diciamo quando la Merkel andava a dire ai greci che l'austerità li avrebbe fatto bene, li avrebbe guariti dai loro problemi, anche un po' dalla loro cultura antropologicamente un po' sgattaiolante dall'austerità, lei dava alle stampe un libro intitolato Enrico Berlinguer, L'austerità giusta. È vero, no? È oggettivo.
È vero.
È vero.
Sì, insomma,
e qual era l'austerità di Enrico Berlinguer? Che cos'era questa austerità giusta?
Era un'austerità unita alla giustizia sociale, al lavoro, a un modello di sviluppo diverso da quello che abbiamo conosciuto. Era un'austerità legata a dei consumi diversi, più legati ai bisogni collettivi, all'interesse generale. L'austerità di Berlinguer non ha niente a che fare con l'austerità che abbiamo conosciuto in questi anni. Era ispirata a principi di giustizia, di lotta alle diseguaglianze. E in Berlinguer c'era questa intuizione che bisognava cambiare modello di sviluppo. Lui usò una volta un'espressione che è molto moderna, parlò del PIL come indice quantitativo astratto e diceva che il capitalismo conosce solamente indici quantitativi astratti e non la qualità dello sviluppo. Sono parole che avrebbe potuto dire magari qualcuno, qualche esponente della decrescita o qualche esponente della critica a questo modello di sviluppo. Berlinguer le diceva più di 40 anni fa, e questo è sicuramente un fatto che è importante per la capacità di premonizione, di intuizione di Berlinguer rispetto ai problemi che abbiamo incontrato in questi anni.
Allora, io non sono, ovviamente, neanche lei, immagino, Marconi, un nostalgico, però ci sono delle cose che ci aiutano a riflettere. Una di queste cose, diciamola alla Nanni Moretti, è che le parole sono importanti, no? E quindi per questo abbiamo insistito su questa parola austerità. Prima dal professor Artoni, così, come dire, ripartiamo in qualche modo da lì e proviamo ad andare avanti, abbiamo capito delle cose abbastanza, come dire, tosterelle. Professor Artoni ci ha parlato dell'ordoliberalismo, dei dogmi, pareggio di bilancio, contrasto a qualunque aumento salariale, potere contrattuale nelle mani del mercato, prevalentemente nelle mani delle imprese, spesa sociale schiacciata, e questo è un po' quello che è stato e quello che è il risultato di questi decenni ormai, anche sì, diciamo praticamente un decennio di questo tipo di politica. In realtà è molto più tempo, ma l'ultimo decennio è particolarmente gravoso perché viene da un decennio di crisi e alla crisi si è voluto rispondere con le stesse ricette. Bene, Giulio Marcon, lei ha studiato la Grecia, ha studiato molti casi, sta su Sbilanciamoci su questi temi da 20 anni. Da dove cominciamo? Cominciamo dalle ricette che Sbilanciamoci da 15 anni propone per cercare appunto di scardinare questi dogmi, o cominciamo invece dalle parole che hanno importanza, cioè quali sono le parole per cui noi dobbiamo ricominciare a dare senso alle scelte di politica economica e alle scelte di politica nostra quando votiamo, quando ragioniamo? Cosa preferisce? Lascio scegliere a lei.
Ma le parole sono importanti, anche perché, se mi consente questa considerazione, le parole sono state colonizzate in questi anni, nel senso che c'è stata una sorta di deregulation del lessico in questi 30 anni. Per cui non si parla più di cittadini, ma si parla di consumatori, di clienti, non si parla più di diritti, ma si parla di bisogni, non si parla più di mercato del lavoro, che è pure un'espressione che andrebbe discussa, ma ormai si parla di mercato dei lavoratori. Io mi ricordo quando 15 anni fa mi sono imbattuto nella legge di finanziaria di allora e trovai un'espressione, consumi sanitari. Con quell'espressione consumi sanitari ci voleva alludere ai servizi per la salute. Ecco, che la parola consumo entri nel vocabolario di servizi che devono rispondere al fabbisogno e alla risposta di diritti fondamentali ce la dice lunga su come le parole sono cambiate. Dobbiamo riconquistarci le parole come diritti, come giustizia, come eguaglianza, e declinarle con delle politiche, quindi non semplicemente valori, ma delle politiche che sappiano concretamente inverarle nella quotidianità delle persone.
Ecco, su questa cosa, che è un appello che almeno personalmente io mi sento di condividere, però siamo un po' nei guai, Marcon, perché quello che oggi abbiamo davanti è proprio questo, una grandissima confusione tra i termini e le politiche, eccetera. Ad esempio, alcuni dei nostri ascoltatori imputano all'euro, sostanzialmente, per stringere un pochino, chiarire, i nostri mali, cioè noi non possiamo fare politiche salariali, non si possono aumentare i salari, non si può far questo, non si può far quell'altro perché c'è l'euro e perché è colpa dell'Europa. E adesso poi le leggerò altre domande e giochiamo a questo gioco di smascheramento. Lei è d'accordo? È così?
No, non sono d'accordo. Il problema sulle politiche, non la moneta. In Giappone non hanno l'euro eppure hanno politiche liberiste, anzi maggiori e più aggressive di quelle europee, hanno privatizzazioni che vanno al galoppo, hanno una precarizzazione al mercato del lavoro che è molto forte. Quindi non ha impedito al Giappone il fatto di avere una moneta nazionale di fare politiche altrettanto ordoliberiste come quelle che abbiamo visto noi anche in Europa e poi negli Stati Uniti. Il problema è cambiare le politiche, cambiare l'impostazione delle politiche. Prendersela con l'euro è una scappatoia ed è un errore, perché non è quello il problema è di carattere più generale, è l'impianto delle politiche che l'Europa ha scelto, che è un impianto neoliberista, che è quello che ci ha portato alla situazione attuale.
Allora, molti ascoltatori scrivono, perché era il tema su cui avevamo finito la prima parte della trasmissione col professor Artoni, di politiche del lavoro, e quindi ecco qua tre considerazioni, vediamo se riusciamo a ragionarci e a commentarle. Prima Marina ci aveva chiesto quanto, allora prima quelle sul lavoro e poi Marina. Allora, con l'automazione il lavoro umano sarà sempre meno, anche se il PIL potrà tornare a crescere. La soluzione è solo nella riduzione degli orari di lavoro con salari redistribuiti. Chiedere lavoro umano che non c'è, non ci sarà, o salari migliori per i pochi che lavoreranno non serve. Le aziende miglioreranno la produttività con l'automazione. Il resto sono problemi di secondo livello, Marco. I nostri ascoltatori erano sempre grosse certezze. Buona giornata. A mio modesto parere, il problema principale è la mancanza di posti di lavoro. Se le aziende chiudono o riducono gli organici, i posti spariscono. Se non si fa una politica seria su questo tema, niente, non si va da nessuna parte. La specificità del destino della spesa pubblica, scrive Linda. Poi Nazario cosa pensa, ma chiedeva D'Artoni, adesso però lo chiediamo anche a Marcon se vuole, insomma, perché le domande sono tante. Cosa pensa dell'introduzione di un vincolo tra produzione e compensi certi? In particolare molti lavoratori fanno da banca agli imprenditori attendendo i risultati del mercato per ricevere i compensi maturati. Penso insomma che si riferisca alla parte di premi di produzione, le contrattazioni di secondo livello, eccetera eccetera. E poi c'è Marina che penso che chieda a Marcon una cosa che lui conosce molto bene, perché ho visto diversi report nel corso di questi anni firmati da lei, e la parte dell'economia in nero dell'Italia, quanto influisce l'evasione fiscale, quanto influisce, insomma, Marcon, abbiamo molti temi, a lei riordinarli.
Sì, sono tante domande, tanti temi, avrebbero bisogno di molto tempo.
No, no, scelga i suoi.
Ma io dico questo, dico che la rivoluzione tecnologica è alla base, è causa della perdita di molti posti di lavoro. Nella storia della storia industriale, quando c'è stata una rivoluzione tecnologica che ha causato la perdita di posti di lavoro, questa poi ha permesso la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori che questa rivoluzione tecnologica aveva permesso di aprire. Non sta succedendo così questa volta, nel senso che purtroppo si perdono molti più posti di lavoro di quelli che si creano, e la competizione a livello mondiale ha favorito un processo di sfruttamento ulteriore del lavoro che ha causato ovviamente l'impoverimento e di molti lavoratori, di molte persone, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Allora il problema è, da una parte, redistribuire il lavoro che c'è, quindi sono d'accordo con l'ascoltatrice quando diceva che una delle possibilità, una delle scelte che andrebbero sostenute è la riduzione dell'orario di lavoro, parità di salario. Tra l'altro questa è una tendenza che c'è stata fino a un certo punto nella storia del Novecento, poi si è fermata. Penso che su questa strada bisogna continuare. E poi bisogna investire.
Sa Marcon, posso interromperla solo su questa cosa prima di finire poi su cosa si deve investire? Sa che sulle 35 ore di Jospin, anche, voglio dire, mi è successo anche, come dire, in dibattiti tra, diciamo, ambiti di sinistra, diciamo, sulle 35 ore di Jospin, veniamo presi in giro, viene presa in giro sostanzialmente la sinistra, come se fosse stato uno dei più grandi fallimenti politici. Questo è un tema proprio tabù, lo sa, quello della riduzione dell'orario di lavoro, parità di salario. Penso che il 50, se non più, dei nostri ascoltatori pensino che sia inutile.
Ma io non la penso così. Tra l'altro in questi anni c'è stata un'accentuazione dell'orario di lavoro, nel senso che le ore lavorate sono aumentate nel corso degli ultimi decenni, e soprattutto attraverso meccanismi di sfruttamento, ad esempio attraverso il lavoro nei giorni festivi piuttosto che a casa, si chiama smart working, ma spesso è lavoro a domicilio, e si è ricreata una situazione che è simile a quella di un secolo e mezzo fa, ovviamente in salsa moderna e con tutta la narrazione anche un po' ideologica che si è costruita intorno appunto a queste forme nuove di lavoro, che spesso sono forme nuove di sfruttamento.
Ma lei diceva dove bisogna investire.
E poi c'è questo aspetto, sì, dove bisogna investire. Secondo me uno degli errori che ha fatto dentro il nostro paese, ma insomma poi questo è un problema generale, ma il nostro paese l'ha fatto in modo macroscopico, è la mancanza di investimenti nelle nuove produzioni, nei nuovi settori, nei nuovi consumi, cioè bisogna entrare, diciamo, in una, essere consapevoli che il cambiamento del mondo, dell'economia e dei comportamenti delle persone comporta la ricerca di nuovi settori, di nuove modalità di produzione, di nuovi beni. E allora qui andiamo dal settore della cosiddetta green economy, che comprende tutta una serie di produzioni, ma anche di servizi specifici, penso a tutto il settore della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili e molto altro, fino ai settori di quei bisogni sociali che sono destinati, sono già cresciuti, ma sono destinati a crescere con molta forza. Penso al settore del welfare, a una popolazione che invecchia, al bisogno di accrescere una serie di servizi nel campo dell'educazione. Cioè ci sono tutta una serie di frontiere vecchie e nuove che andrebbero in qualche modo investigate.
E i nostri ascoltatori, Marcon, Giovanna e Ale, hanno un'idea molto simile, hanno scritto due mail diverse ma molto simile. Appena lei ha detto investimenti, hanno scritto: in Italia l'unica impresa che non si può delocalizzare è quella culturale. Dato che non si può delocalizzare il Colosseo, non sarebbe interessante investire nel nostro patrimonio, chiede Giovanna. Invece Ale dice: in ambito turistico ambientale e culturale il lavoro ci sarebbe, ma tra volontariato e associazionismo fasullo ci giochiamo un sacco di sviluppo. Quello non so, anche tra pochi investimenti direi ci giochiamo un sacco di sviluppo. È d'accordo Marcon con i nostri ascoltatori?
Ma sì, colgono una parte del problema, ma la colgono in modo efficace, nel senso che ci sono tanti settori sui quali investire. Adesso qui abbiamo colto delle eccellenze, il patrimonio culturale, paesaggistico del nostro paese. Però pensiamo alle nostre città, al degrado di molte periferie, pensiamo agli investimenti di cui ci sarebbe bisogno per risanare, riqualificare queste periferie. Pensiamo a, alla, ormai,
all'acqua, al dissesto idrogeologico.
Una retorica magari su questo, ma è vero, cioè, pensiamo alle tante migliaia di piccole opere di cui questo paese avrebbe bisogno per vivere meglio, appunto dalla lotta al dissesto idrogeologico, alle scuole che vanno messe in sicurezza, ai quartieri che vanno riqualificati,
sa che
eccetera,
questo,
eccetera.
Penso che anche quando lei era in Parlamento c'era questo problema. Siamo al, penso, il terzo governo che rinnova la promessa dei 3 miliardi per l'edilizia scolastica di fila e che non li mette, e continuano ad annunciarli: metteremo 3 miliardi per risolvere la questione edilizia scolastica, e non ci sono. E penso che siamo al 12° o 14° governo che rinnova il piano per il dissesto idrogeologico aggiungendo dei numerini di morti, di fango, eccetera, e non stanziandone mai i fondi.
Assolutamente, e tra l'altro si tratta di investimenti che avrebbero anche un effetto di risparmio, perché purtroppo quando poi succedono le catastrofi, quando ci sono i guai ogni anno, gli alluvioni e quant'altro, spendiamo un sacco di soldi. Cioè, se si fa il conto di quanti soldi abbiamo speso ogni anno per allocare risorse a causa di catastrofi varie che abbiamo ogni anno, e i soldi che invece avremmo potuto spendere in meno per cercare di prevenire queste catastrofi, il conto è negativo.
Ma anche questo è negativo. Ma anche questo fa parte di una visione dell'economia, cioè sì, le catastrofi fanno PIL. Allora, noi abbiamo un minuto e mezzo, le diamo Marcon, per fare una proposta politica in prospettiva delle elezioni europee, su come uscire dall'austerità. In tre punti, qual è la cosa principale per uscire dall'austerità? Come se fosse un manifesto.
Allora, diciamo tre punti. Primo, un piano straordinario di investimenti pubblici, sottolineo pubblici, soldi pubblici per rilanciare l'economia, perché o lo fa lo Stato o i privati non sono in grado di farlo, non sono stati in grado di farlo in questi anni. Secondo, una politica fiscale che sia veramente progressiva, cioè che faccia pagare di più a chi ha di più e soprattutto faccia pagare a chi non paga. Faccio riferimento a diverse multinazionali, ma anche a tanti detentori di grandi patrimoni che non pagano mai nulla, perché questo aiuta alla giustizia fiscale e alla lotta alle diseguaglianze. Terzo, un piano straordinario per il lavoro, che non sia fatto di incentivi fiscali alle imprese o solamente fatto di incentivi fiscali, ma di un ruolo importante dell'intervento del pubblico, del settore pubblico, dell'intervento pubblico per creare nuovi posti di lavoro, perché i posti di lavoro non si creano con gli incentivi fiscali, oppure se si creano quando finiscono gli incentivi fiscali finiscono anche i lavori, ma creando domanda, domanda di beni, servizi che oggi è necessario rilanciare. E da questo punto di vista bisogna rovesciare, diciamo, il principio che ci ha guidato in questi anni, in cui il mercato era un totem intoccabile e lo Stato era la schifezza. Invece noi dobbiamo rilanciare il ruolo dell'intervento pubblico per rilanciare l'economia e per creare le condizioni della creazione di nuovi posti di lavoro.
Allora, Giulio Marconi, intanto la saluta a Mark Bernardini, uno dei nostri ascoltatori, che dice che la conosce da 43 anni, glielo dico. Facciamo anche questo quando si può, e ricorda anche lui le frasi storiche sull'austerità berlingueriana, insomma, nel senso la necessità di giustizia, eccetera. Altri ascoltatori stanno telefonando, eccetera, ma noi siamo in conclusione. Io intanto la ringrazio per il suo tempo per questa sabato mattina. Ricordiamo, portavoce Campagna Sbilanciamoci, economista, eravamo partiti dal suo libro del 2014, se qualcuno vuole tornare a guardarlo, Enrico Berlinguer, L'austerità giusta. Buon weekend, Marconi, grazie di avere...
Anche a voi, grazie, buongiorno.
Arrivederci.
Arrivederci.
Perfetto. E noi, per le ultime segnalazioni di giorni migliori, ci aiutiamo con una canzone.
So why, I, so why, so why. So why, I, so why, so why, why? Lahi, lahi, lahu, mama, da, rasuru, lahi, kone, bina, kumasa. Nebe, sara, la, musoula, hadunu, ya, musoula, kula, mogelema. Ibe kono ta segena, kide mulo segena, kika no la mo abada. Kata gala mola, ibo di la mola, kika no tono dun abada. Sa a, ah, ah, yi. So wa, so wa, wa. So wa.
Lei è Fatumata Diawara, di solito non si interrompono queste canzoni, questa si chiama Sowa, ma noi abbiamo degli annunci necessari da fare. Intanto ringraziamo Grazia, che ci ricorda che non viviamo solo di cultura ma anche di scarpe, cose materiali, sì, ovviamente, giustamente, era solo un esempio. C'è chi propone l'abolizione della quota 100, del reddito di cittadinanza, chi vuole le politiche contro gli evasori fiscali, chi crede nel pubblico, chi non ci crede più, insomma è un dibattito ancora tutto da fare. L'importante è centrare almeno le parole. Io volevo segnalarvi questo oggi alle 14.30 da Piazza Piola al NOCPR contro l'apertura a Milano del centro di detenzione ed espulsione che sostituisce il vecchio al posto il vecchio Corelli, lì esattamente, che dovrebbe coprire l'intera Lombardia. Le seguiremo la manifestazione con una diretta con i nostri Alessandro Braga e Roberto Maggioni in piazza e in studio Omar Caniello. E poi stasera in diretta dalla Boulangerie, cioè dalla panetteria Egalité, quella insomma tutta con le bandiere francesi, in via Melzo 22 a Milano dalle 18.30, c'è Pop-Up, quei geniaci di Alberto Nigro e Andrea Fratef Gianni, non a caso lì nel bar più francese di Milano. Che cosa fanno? Ospitano Giacomo Papi, Luca Sofri e Luigi Ambrosio, il nostro Luigi Ambrosio, per discutere del libro Il censimento dei radical chic di Giacomo Papi. Io ringrazio Rossano, Michele, hanno scritto cose molto intelligenti, ma non abbiamo più un secondo. C'è il GR con Diana Santini e Sara Milanese. Io vi dico, abbonatevi a Radio Popolare, l'impresa eccezionale continua, www.radiopopolare.it, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.